consiglieri che volessero, della commissione urbanistica, che volessero partecipare, io faccio l'invito, portiamo un tecnico dell'ufficio del patrimonio e verifichiamo lo stato dei luoghi e avvisiamo chi eventualmente avesse fatto qualcosa o se ne fosse appropriato, ma comunque sulle piantine più antiche c'era quella strada che è una strada pubblica indiscutibilmente.
Grazie sindaco, riuscito per la controdeduzione?
Sì, grazie, sì, va benissimo l'intervento del sindaco, è importante, ripeto, non è che si va ad accusare nessuno chiaramente, cioè è possibile pure che l'interruzione alla strada sia avvenuta in maniera naturale, quindi non è che nessuno pensa di dire che magari qualcuno si sia appropriato della strada, quindi è soltanto di fare una verifica e capire, magari ecco, ripristinarla anche in maniera così, fare una sorta di cammino che oggi vanno anche tanto di moda, tra l'altro ci sono altri molto più importanti, però un piccolo cammino, un cammino passeggiata che in effetti potrebbe essere importante anche ai fini proprio di andare a vivere la campagna, la città in maniera diversa, insomma.
Prego, prego sindaco.
Una cosa interessante, cioè quella via arriva fino a via dell'acquedotto, quella via trasversale, poi non continua direttamente ma basta spostarsi di 20-30 metri e c'è via delle Carciofete, che era la via antica, alla fine di via delle Carciofete si prosegue, c'è un piccolo corso d'acqua, superato il quale, volendo fare una passeggiata e un cammino di quelli così, diciamo anche adesso più apprezzati rispetto ad una volta, quindi a piedi, quindi si fa via delle Carciofete fino in fondo, si attraversa questo rivolo che anche a piedi, e poi si arriva in una strada che attraversa la tenuta di Bracciano, e si arriva sulla Braccianese, quindi volendo già quella strada può essere fatta per una passeggiata sicuramente a piedi e forse anche in bicicletta in parte.
Grazie sindaco, ho iscritto a parlare il consigliere Loddo, prego.
Grazie presidente. Allora, la prima, più che interrogazioni, sono richieste di attivazione, nel senso che la prima riguarda una questione di competenza dell'ASL, nel senso di chiedere all'ASL il potenziamento del personale in occasione della sagra del carciofo, tenendo anche presente il fatto che c'è anche la Madonna di Fatima e quindi sicuramente ci sarà un ulteriore aggravio di persone, come dice il prefetto, di antropizzazione del luogo, e quindi sarebbe cosa utile quella di prevenire eventuali criticità chiedendo già da adesso un aumento del personale. E sempre sul versante sanitario abbiamo preparato come gruppo consigliere del PD, anche in collaborazione con il gruppo di SEL, un'interrogazione che invece dopo la leggerò, ma la voglio spiegare prima nella sostanza. Chiediamo al sindaco di farsi promotore di un'attivazione permanente della conferenza dei sindaci in materia di sanità. Questo perché è vero che ci sono stati tagli, la regione effettua tagli in maniera lineare, eccetera, eccetera, però si possono notare anche nei diversi quadranti della regione che a volte il trattamento, cioè noi siamo sempre abituati a discutere delle problematiche del nostro quadrante, però magari ci sfugge che in altri quadranti si sta male, ma a volte si sta meno male di come stiamo noi. E quindi do lettura dell'interrogazione. Premesso che il diritto alle cure sanitarie trova fondamento nell'articolo 32 della Costituzione, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Premesso che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce il diritto alle cure attraverso le regioni, che i comuni possono pronunciarsi in alcune sedi come la conferenza dei sindaci prevista dall'articolo 3,14 del decreto legislativo 502 del 92. Considerato che tra il comune della Dispoli e quello di Cervedere oramai il numero degli abitanti di questo solo quadrante è arrivato a livelli mai verificatisi in precedenza visto l'incremento residenziale degli ultimi anni, che si moltiplicano casi di necessità che richiedono altre risposte rispetto a quelle messe in campo dal Servizio Sanitario Regionale ad oggi si rivelano sempre più precarie e con elevate criticità. Che a fronte di tutto questo si sono realizzati tagli nei settori dell'assistenza nonostante i 30 milioni di euro di stanziamento per il 2014 per il fondo alle non autosufficienze, aumentati a 35 milioni di euro nel 2015, fondi che però sembrano non ricadere su questo territorio e che paradossalmente porta la nostra realtà, come altre nella provincia, a dover soffrire della quota parte tagliata nella regione. Che i tagli nel nostro quadrante si ripercuotono sui nostri concittadini e soprattutto quelli in maggiore difficoltà, impedendo alle strutture del territorio, vede ad esempio l'RSA, residenza sanitaria assistita Gonzaga, di poter svolgere il servizio stesso. Circa 100 persone non autosufficienti, già affette da gravi patologie e che indubbiamente presentano un problema di grande rilevanza sociale che non può ricadere interamente sotto la responsabilità finanziaria dei comuni, rischiano di trovarsi fuori dalla struttura, prive di servizio di assistenza. Inoltre c'è la necessità di approfondire la riorganizzazione del servizio del 118. Dopo l'affidamento dato dalla Regione Lazio nel 2014 per le funzioni del 118, che ha portato all'utilizzo di ambulanze non più pubbliche e che si caratterizzano per un formato diverso, 5 tipi a seconda dell'intervento da eseguire. Conoscendo il ruolo che il Comune può esercitare, che è quello della conferenza dei sindaci, strumento di intervento diretto, che per le problematiche aperte può essere convocata e tenuta aperta e chiede di attivare in modo permanente la stessa conferenza dei sindaci per affrontare le questioni sopraesposte e gli aspetti detti fino ad una loro soluzione. L'altro aspetto, oltre a quello del Gonzaga, è questo aspetto della privatizzazione di una parte del servizio del 118, che sicuramente è fatto nel miglior modo, ma che a volte a me è sorto perché ci sono macchine del 118 parcheggiate in punti impensabili della Dispo, e da lì è nata tutta una, come si dice, una ricerca della verità per capire queste macchine a che cosa servissero, di chi fossero e chi le pagava. E da questo è emerso che queste macchine sono il servizio integrativo del 118, non sono solo di volontariato, ma da quello che mi risulta, previa appurata verifica della conferenza, comunque hanno un costo per la collettività. E quindi quello che chiedo alla conferenza dei sindaci è di chiedere approfondimenti su tale modalità del servizio, anche noi per essere consapevoli di quello che poi c'è nel territorio a livello di assistenza sanitaria. L'ultima cosa, e poi ho finito, è un plauso all'amministrazione, perché una segnalazione inoltrata all'amministrazione ieri intorno alle 22 stamattina è stata risolta a seguito di una segnalazione di un cittadino e tramite me. Quindi, visto che l'amministrazione viene tirata in balla solo per le cose negative, questa cosa di questa velocità nella risposta relativamente a una segnalazione dei contenitori di oli esausti lì in località Eurospin è una cosa che fa piacere, quindi ringrazio l'amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Loddo, la parola al sindaco.
Sì, colgo l'occasione di questa interrogazione per fare alcune riflessioni sull'istituto della conferenza dei sindaci. Viene chiamata conferenza dei sindaci, diciamo, una specie di giunta fatta da alcuni sindaci rappresentativi di tutti i comuni della ASL, che nel nostro caso sono quasi 30 comuni, perché la nostra ASL arriva fino all'interno, fino a Riano, e diciamo che la Dispoli fa parte della conferenza dei sindaci, io ne faccio parte, anche in rappresentanza di Cerveteri, perché diciamo, intanto la Dispoli è il comune, dopo Civitavecchia, il comune più grande, quindi noi abbiamo sempre fatto parte della conferenza dei sindaci. La riflessione che volevo fare è sul fatto che è vero che la sanità viene gestita di fatto dalla regione attraverso le ASL, e nelle ASL le linee generali le devono approvare i sindaci. Di fatto, quando c'è l'assemblea dei sindaci, è difficile correggere il tiro rispetto a politiche che vengono quasi imposte dalla regione alla ASL, anche se l'ultima assemblea che abbiamo fatto dei sindaci è quella che è intervenuta sulle RSA. E dopo di quello il sindaco di Civitavecchia, in rappresentanza della conferenza dei sindaci, è andato all'incontro con la regione, e vedremo i risultati di questa partita ancora aperta tra i comuni del Lazio e la regione Lazio sull'RSA. E quindi formalmente il ruolo dei comuni è molto importante, nella sostanza si riesce qualche volta ad intervenire. Noi abbiamo fatto anche un incontro con il Presidente Zingaretti per rappresentare che la ASL di questo territorio, della RMF, è quella che ha meno posti letto di tutto il Lazio nel rapporto tra abitanti e posti letto. C'è stato una piccola cosa che ha riguardato un aumento di 20 posti letto dell'ospedale di Civitavecchia, piccola anche se importante nel momento in cui in tutte le altre ASL del Lazio, ed era scontato, si è andati indietro. La Casa della Salute che è stata realizzata alla Dispoli è stata anche questa una scelta della Regione di privilegiare questo territorio rispetto ad un altro, anche se poi ci sono problemi diciamo, di avviamento di questa struttura che essendo del tutto innovativa anche concettualmente va spiegata non soltanto agli utenti, anche ai medici di base, perché altrimenti non si riesce a farla partire nel modo giusto. Comunque io raccolgo le indicazioni, intanto faremo subito una comunicazione all'ASL per il rafforzamento del personale sabato e domenica prossima e poi è maturo un altro incontro della conferenza dei sindaci per fare il punto intanto sull'RSA e metteremo all'ordine del giorno una richiesta di chiarimento su questo aspetto del 118 che non è gestito dall'ASL perché il 118 è regionale, però l'ASL chiaramente ha tutti i diritti e i sindaci hanno tutti i diritti di avere le spiegazioni di come è stato fatto questo servizio che francamente lascia perplessi. Eravamo abituati a vedere vicino all'eli superficie la struttura del 118 con una o due ambulanze, adesso ci spiegheranno perché queste ambulanze spesso stanno in luoghi in attesa, in luoghi diversi del territorio, francamente non sembra rispondere ai criteri di una ottima gestione di questo servizio, quindi riferirò al Consiglio Comunale quello che poi nella conferenza dei sindaci il direttore generale dell'ASL ci dirà.
Grazie Sindaco, la parola al Consigliere Loddo. Prego.
Sì, solo per ringraziare il sindaco e sono pienamente soddisfatto, grazie.
Grazie consigliere, si è iscritto a parlare il consigliere Agaro, solo dopo aver ricordato all'aula e alla segretaria che è giunta anche la consigliera Asciutto. Prego consigliere.
Sì, grazie Presidente Caggiola di avermi dato la parola e di avermi suggerito anche delle interrogazioni, però nella mimica si fa così. Allora, la prima interrogazione, riallacciandomi a quello detto dal consigliere Loddo, durante la sagra del carciofo ci sarà un eccessivo afflusso di persone, di turisti, di gente, anche per la presenza diciamo della Madonna di Fatima, anche quindi per motivi diversi. Insomma, l'eccessiva antropizzazione, come l'ha definita termine caro al prefetto, l'eccessiva antropizzazione del territorio comporta dei problemi di gestione delle persone, insomma dei problemi anche di sicurezza e abbiamo assistito spesso anche all'ultima sagra del carciofo che si sono verificate delle risse, insomma ragazzi si sono azzuffati, anche io a Piazza dei Caduti ho insomma assistito insomma delle risse tra ragazzi che forse credendo che sia Piazza dei Caduti credono che si devono azzuffare per terra, però caduti è un termine diverso, insomma ricorda i caduti in guerra. C'è un'ordinanza del sindaco del 2010 che vieta la vendita di alcolici e superalcolici in bottiglie e lattine. Dopo le ore 21 se non sbaglio però non vieta diciamo il consumo in bicchieri di alcolici e superalcolici e durante la sagra del carciofo ci sono parecchi banchi che somministrano insomma bevande alcoliche e forse anche superalcoliche in bicchieri, quindi la quantità in bicchieri può essere anche non controllata paradossalmente, mentre la bottiglia, quando finisce la bottiglia finisce così, nei bicchieri si può avere paradossalmente anche un consumo eccessivo di alcolici e superalcolici e quindi bevande che purtroppo alimentano risse soprattutto tra ragazzi e creano grossi problemi da parte di chi è deputato a gestire l'ordine pubblico insomma di far fronte a questi fenomeni che si verificano poi anche spesso in luoghi diversi della sagra, quindi mentre si cerca di arrestare una rissa che si sta creando in un luogo se ne crea un'altra da un'altra parte. Quindi chiedevo al sindaco se questa ordinanza che vieta dopo le 21 la vendita di alcolici e superalcolici in bottiglie e lattine, se può essere estesa anche alla vendita, diciamo, sfusa in bicchieri. Grazie. Poi faccio la seconda o la faccio subito? Ok. Allora, la seconda interrogazione riguarda il Cerreto. Sappiamo che il Comune di Ladispoli ha vinto la causa, quindi ha ottenuto l'esecutorietà dei decreti aggiuntivi nei confronti dell'assicurazione per la polizza fideiussoria, e quindi si appresta a, come previsto, a intervenire nei confronti dei cerretini per dei cerretini morosi per riscuotere le somme dovute, quindi si sostituisce al consorzio inadempiente sotto anche questo punto di vista, per farsi di riscuotere dai morosi le somme che non è riuscito a riscuotere il consorzio. Quindi volevo sapere se la procedura è iniziata e se è stata verificata, diciamo, la solvibilità dei morosi, quindi se, diciamo, ci sono dei morosi che sono in grado di pagare, perché si tratta anche di cospicue somme, oppure diventa poi, diciamo, un recupero crediti da parte del Comune che è infruttuoso e quindi crea ulteriori spese a carico delle casse comunali e anche inutili. Ho finito anche la seconda, grazie.
Grazie consigliere Agaro, la parola al sindaco per le risposte. Prego.
Sì, allora, in riferimento alla Sagra è chiaro che, è anzi noto, che il numero delle persone, soprattutto se c'è bel tempo, la domenica pomeriggio raggiunge limiti notevolissimi, diciamo, si sono azzardate anche cifre, ma adesso senza voler fare cifre, ma sicuramente superiamo le 100.000 persone in quel pomeriggio. Poi, diciamo, potremmo anche ipotizzare, se pensiamo che siamo 42.000 e così guardando la città, immaginiamo il giorno della Sagra e siamo più del doppio, molto più del doppio, quindi sicuramente in quei momenti, insomma, superiamo le 120.000 persone. E quindi, detto questo, c'è un problema serio di controllo, anche se, dobbiamo dire, per fortuna, insomma, fatti molto pesanti non sono avvenuti, grazie anche all'impegno di tutte quante le forze dell'ordine, dalla polizia urbana, i carabinieri, la polizia, la finanza, la polizia stradale, diciamo che il volontariato. Quest'anno, anche grazie ai consigli del maresciallo dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine, abbiamo fatto sì, soprattutto, diciamo, nel momento organizzativo, di ampliare la conformazione della piazzetta dei Sapori, che era il punto di maggiore richiamo e quindi anche il punto di maggiore rischio, quindi gli stand lasceranno più spazio, saranno più aperti in modo tale che ci sarà meno ressa. Certo, c'è anche la concomitanza con l'altro atteso evento della Madonna di Fatima e penso che il prefetto, che è già stato informato di tutto questo, ci aiuterà ad aumentare anche gli organici, diciamo, che porranno attenzione su questa città. Stiamo valutando anche la possibilità di spostare alcune manifestazioni, di non farle coincidere, quindi informeremo i cittadini, diciamo, della possibilità di spostare, non eliminare, ma spostare la coincidenza di eventi molto importanti, quindi spostare in orari diversi. Per quanto riguarda gli alcolici, sono un problema serio, dalle 21 in poi sono sicuramente un problema serio. Io rifletteremo su questa ipotesi che fa il consigliere Agaro di fare un'ordinanza non soltanto per dire che non vanno vendute le bottiglie, ma anche non va venduto il vino e gli alcolici nel bicchiere, anche se il problema è sempre quello del controllo, cioè se c'è un momento nel quale sono talmente tante le persone che è difficile il controllo, però è interessante questa, almeno come indicazione, diciamo, come linea di tendenza, quello di limitare ancora di più gli alcolici dopo un certo orario. Per quanto riguarda il Cerreto, intanto una cosa è la polizza e quindi il fatto che abbiamo vinto con l'assicurazione che ha versato le somme, e queste sono somme già versate anche se non disponibili, perché per fatti amministrativi, nel momento in cui un'entrata non era prevista nel bilancio, deve essere, quindi non era prevista nel bilancio 2015, va messa nel bilancio 2016 in entrata e poi va rimessa in uscita, e quindi questi più di 400 mila euro che per terminare le urbanizzazioni, soprattutto le opere stradali di Acerreto, verranno messe in entrata nel bilancio 2016 anche in uscita, e quindi si potranno fare i lavori. Diversa è l'operazione che stiamo facendo di recupero di somme presso i morosi, ma queste derivano non dalla polizza di custodia ma dal precetto, diciamo, che abbiamo ottenuto, dal titolo, diciamo, esecutivo che abbiamo ottenuto per il pagamento dei verdi che sono stati espropriati. Anche qui il Comune ha vinto, ma l'ha vinta già da molti anni, la sua battaglia per ottenere il decreto ingiuntivo che è stato emesso a favore del Comune per il risarcimento, diciamo, dell'esproprio delle aree verdi. E il Comune ha fatto già i primi passi verso il Consorzio e ha verificato la non solvibilità del Consorzio in quanto tale, e quindi ha dato mandato con una delibera degli avvocati di iniziare le procedure per il recupero delle somme nella parte riguardante l'esproprio delle aree verdi. Cioè, mi spiego, se un consorziato deve 1.000 euro al consorzio, non tutti i 1.000 euro sono per il rimborso dell'esproprio delle aree verdi, ma c'è la parte per la realizzazione delle strade, delle reti elettriche e fognanti. Quindi agli avvocati è stato detto di attivare i decreti ingiuntivi per i morosi e per una parte, che in grosso modo dovrebbe essere intorno al 50% della morosità, fermo restando che la morosità poi va accertata, nel senso che noi agiremo, il Comune agirà in base agli elenchi che sono stati dati al Consorzio, poi se il consorziato dimostrerà di aver pagato, chiaramente, come avviene in ogni causa di questo tipo, ci si ferma. La solvibilità va verificata a quel punto, ma d'altra parte il Comune non potrebbe non fare quello che sta facendo, sarebbe una perdita per le casse comunali, per la finanza comunale. Quindi il Comune ha espropriato le aree, le ha pagate, parlo di tempi 20 anni fa, ha recuperato metà delle somme e adesso deve recuperare attraverso il suo decreto ingiuntivo l'altra parte, che andranno anche queste nel bilancio comunale e saranno spese sempre a favore del Consorzio Cerreto. Non potrebbe fare altro, perché se facesse scadere questo decreto ingiuntivo ci sarebbe danno erariale, chiunque lo facesse, insomma. Quindi né gli amministratori né i funzionari né qualcun altro può causare questo danno erariale al Comune non facendo questa azione.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Acaro per le controdeduzioni, prego.
Sì, riguardo, diciamo, alla prima risposta sulla prima interrogazione, mi ritengo soddisfatto e mi auguro che l'ordinanza del 2010 sia modificata e sia estesa anche al consumo delle bevande alcoliche e superalcoliche sfuse in bicchieri, che comunque costituisce un deterrente, però insomma è già un qualcosa che si dà un segnale importante. Per quanto riguarda la questione del Consorzio Cerreto, sì, è vero, insomma, che il recupero delle morosità riguarda un decreto ingiuntivo che tra l'altro risale al 1997, insomma, è una cosa vecchia che fu fatta opposizione, eccetera, ed è stato messo in esecuzione poi al limite della scadenza della prescrizione decennale. Su questo però, insomma, bisogna valutare, perché il Consorzio ha fatto, insomma, quando operava, diverse azioni nei confronti dei grandi morosi e non c'è riuscito, insomma, quindi significa che ci sono dei problemi di solvibilità, quindi su questo bisogna fare molta attenzione per evitare di sprecare risorse economiche soprattutto. Grazie.
Grazie consigliere Agaro. È iscritto a parlare il consigliere Grimaldi. Prego consigliere.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Segretario Generale, i colleghi in aula, i consiglieri, gli assessori, il pubblico e i radioascoltatori di Centro Mare Radio. La mia non è un'interrogazione, più che altro una sollecitazione sempre che per ciò che riguarda il Consorzio Cerreto. Visto e considerato che adesso il Consorzio Cerreto ha ottenuto la fiduzione assicurativa, volevo chiedere al sindaco se lo sa, se non lo sa, diciamo, sarà la prossima volta come risposta, perché lo so che è una questione che non è tanto semplice da seguire. Volevo fare la mia domanda è questa: il consorzio Cerredo, visto e considerato che si parlano sempre dei verdi, delle aree verdi, di ciò che riguarda l'ingiunzione del 1997, volevo sapere, ci sono ancora 11 lotti di terra di circa 1500 metri quadrati circa, che volevo sapere se sono o non sono passati al patrimonio comunale. Faccio un esempio per farmi capire dove sono questi, almeno qualcuno dei lotti di terra al Cerredo. Parliamo di via Parigi, via Monte Carlo, via Atene, via De Gelsomini e così via. Sono 11 lotti di terra dove i proprietari all'epoca, quindi parliamo del 1989, hanno ottenuto una cubatura maggiore su altri terreni. Siccome la segnalazione mi è venuta da alcuni cittadini che abitano nella zona, che non, adesso viene la stagione primaverile estiva, c'è il problema dell'erba che cresce. Qualcuno si è rivolto al consorzio, hanno detto che non sanno niente, non vogliono sapere niente, non hanno soldi e che bisogna rivolgersi al comune. Allora io la mia interrogazione è questa: possiamo venire a conoscenza se questi lotti fanno parte del patrimonio comunale? Perché è una cosa importante, perché poi quando adesso nel prossimo futuro andremo pure a verificare la manutenzione del verde del patrimonio comunale, ci sono questi lotti che su alcune zone sono stati pure recintati all'epoca dal consorzio, alcuni lotti sono ancora senza recinzione e quindi risultano come discarica abusiva, cioè. Oggi stiamo ad aprile, la questione quanto prima sarà di interesse pubblico, perché l'erba continua a crescere, nessuno la taglia e non possono essere utilizzate queste zone dove i bambini e le mamme portano a giocare i propri figli, quindi è una interrogazione di prevenzione, cioè questi 11 lotti sono del comune, se sono del comune finalmente ci abbiamo quasi un altro ettaro e mezzo di verde di patrimonio comunale. Grazie sindaco.
Grazie consigliere Grimaldi, la parola al sindaco, prego.
Sì consigliere, l'argomento è interessante, nel senso che fare una verifica in parte è stata fatta negli anni passati, ma va rifatta adesso, attualizzata. Perché ad esempio lei ha nominato via Atene, i due lotti di via Atene sicuramente sono pubblici, sono aperti, poi qualche volta l'erba cresce un po' troppo, però diciamo sicuramente lì non c'è discussione sul fatto che siano aperti ai cittadini. Probabilmente c'è da verificare se tutti e 11 sono disponibili e poi a quel punto fare le azioni conseguenti, perché forse uno o due erano rimasti in contenzioso, per uno c'è addirittura un contenzioso. Quindi il primo problema è verificare il passaggio al comune, il secondo problema è quello della manutenzione e taglio dell'erba e il terzo il consiglio sarà informato su eventuali contenziosi che ci sono su altri lotti. Grazie.
Grazie sindaco, le serve di nuovo la parola consigliere Grimaldi? Prego.
Grazie presidente, sono soddisfatto e aspetto quanto prima un riscontro pure dall'ufficio patrimonio. Grazie.
Grazie a lei e mettiamo a verbale con la segretaria comunale che intanto è arrivato in aula il consigliere Farnioli. Buonasera consigliere, prego consigliere Asciutto.
Grazie Presidente, un saluto a tutti i cittadini che ci ascoltano e coloro che sono presenti in aula. E intanto volevo ringraziare il Sindaco e i cittadini che si sono adoperati per sensibilizzare la rimozione dell'antenna in via delle Primole. Capisco che per l'ente comunale è stato diciamo per così dire un sacrificio, nel senso che non avrà degli introiti così come era previsto dalla convenzione, però a discapito di questi introiti economici l'amministrazione comunale ha pensato maggiormente a tutelare un bene inestimabile che è la salute dei cittadini e la loro tranquillità. Quindi credo che forse è un primo caso in Italia che accade che un ente comunale sconfigge un colossale della telefonia mobile e quindi credo che l'azione congiunta, ma soprattutto l'azione dovuta alla volontà dell'amministrazione nel venire incontro ai cittadini di giustificare la rimozione dovuta a giusta causa. Ecco, parlo del regolamento che non è stato applicato alla lettera, che ha permesso al Comune di poter chiedere il fermo lavori e per questo motivo vincere questa causa. Quindi è un esempio, credo, raro in Italia, però insomma è stata rimossa e quindi credo che i cittadini che abitano nella via delle Primole, anche zona Messico, per questo motivo ne sono grati. E la mia prima interrogazione è stata largamente esaurita dalle due interrogazioni del consigliere Agoro e dal consigliere Grimaldi, però ecco, volevo mettere un accento in particolare e chiedere all'amministrazione un altro aspetto sul Cerreto, sulle procedure di riscossione del debito che i morosi, cosiddetti morosi, devono affrontare. E voglio ricordare al sindaco che quanto era stato sottoscritto dai consigli dei liquidatori presentato al Comune quale nomi e cognomi di coloro che risultano morosi per determinati importi, bisogna ricordare al sindaco e all'amministrazione comunale che i bilanci del consorzio risultano non approvati dal 2004 in poi. Quindi mi auguro che da quegli importi vengano scorporati quello che non è dovuto, no? Pagare ai cittadini che si sono opposti a cifre che sono arrivati in quanto contenevano dei bilanci non approvati. Quindi chiedo al sindaco una commissione o comunque una verifica sui reali importi che i consorziati hanno quale debito nei confronti del consorzio. Perché vede, signor sindaco, a me risulta che quegli importi sono complessivi di interessi fino alla data di oggi. Quindi parlo di interessi su interessi che è totalmente illegittimo e sarebbe veramente scorretto nei confronti dei cosiddetti morosi, anche perché non si trovano, non sono fortemente responsabili se importi che arrivano sono effettivamente o che sono arrivati e hanno contestato non sono corretti. Quindi chiedo all'amministrazione una verifica della contabilità prima di procedere a quello che è giusto recuperare. Quindi chiedo al sindaco se anche questa verifica aggiuntiva può essere fatta. Grazie.
Grazie consigliera, la parola al sindaco su entrambi le interrogazioni, prego.
Grazie. Sì, effettivamente forse il caso dell'antenna nella zona Cerreto è uno dei primi casi in Italia nella quale un comune riesce ad opporsi perché una multinazionale non ha applicato correttamente il regolamento comunale, tra l'altro non abbiamo vinto per quello, perché noi abbiamo il regolamento comunale. Però la procedura che era stata seguita non era quella corretta. C'è stata intanto una protesta dei cittadini, sono state due ordinanze del sindaco, c'è stato un ricorso al TAR e quindi diciamo che è andata bene, anche perché forse tecnicamente oggi si possono fare cose diverse da quelle che stavano facendo. Comunque il risultato è questo. Sì, è vero che probabilmente è uno dei pochi casi in Italia nel quale il mancato rispetto dell'ordinanza comunale ha portato alla rimozione, quindi non è soltanto il discorso di dire non vogliamo l'antenna, punto. Noi abbiamo il nostro regolamento, non avete rispettato il nostro regolamento, che è una cosa che è quella che ci ha fatto vincere, poi perché la prima motivazione da sola non sarebbe bastata. Detto questo, Per quanto riguarda il Cerreto, pure qui io prendo impegno in una commissione urbanistica, facciamo, convochiamo anche gli avvocati che noi abbiamo incaricato, in modo tale che si possano spiegare, perché la vicenda del Cerreto è talmente complessa e lunga che forse ognuno ne conosce una parte e pochi conoscono tutta quanta la vicenda. Allora, un'informazione, uno scambio di informazione anche con gli avvocati che si stanno occupando di quest'ultima parte è interessante. Poi è chiaro che si sarà uno scambio di opinioni, anche uno scambio di fatti. Da quello che sappiamo, la lista che abbiamo noi non arriva agli interessi ad oggi, perché è una lista di almeno un anno fa, anche più di un anno fa. Però ecco, sarà il caso, sarà il momento nel quale ci si scambiano le informazioni, poi gli avvocati ne terranno conto. Io dico quello che ho detto prima e anche in altre sedi. È chiaro che, come in tutte le richieste di pagamento, facciamo l'esempio della mensa o un'utenza Enel che ci arriva una bolletta Enel, nel caso in cui c'è un errore o in caso in cui si dimostra che si è già pagato, è chiaro che insomma si prende atto, quindi nessuno deve allarmarsi inutilmente. Poi gli interessi saranno oggetto di valutazione molto attenta, perché noi non copieremo, diciamo, quello che c'è stato, i nostri avvocati non copieranno la cifra e si muoveranno in base a quello, ragioneranno su come si è arrivati a quella cifra, quindi sarà ragionata l'azione.
Grazie sindaco, consigliera per la controdeduzione, prego.
Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per la risposta. E, per quanto riguarda la prima, sì, fortunatamente il nostro Comune è dotato di un regolamento comunale per l'installazione di antenne di telefonia mobile, ma è anche vero che avrebbe dovuto nel nostro regolamento prevedere anche la giustificazione del potenziamento dell'impianto, cioè dimostrare che effettivamente era una necessità aziendale e la telefonia mobile in questione, non faccio nome, non è stato in grado di dimostrare la reale necessità aziendale nel potenziare il suo servizio sul territorio, quindi questo è effettivamente corretto come è stato esposto dal Sindaco. Per quanto riguarda il secondo punto, sì, signor Sindaco, questo è stato uno dei motivi fondamentali per cui molte persone si sono opposte ai pagamenti, perché hanno ritrovato effettivamente delle scorrettezze nella contabilizzazione degli importi, quindi credo che sia un atto, diciamo, di correttezza verificare che questi importi siano effettivamente quelli dovuti e non quelli ipotetici senza reale giustificazione. Grazie.
Grazie consigliera. In via eccezionale il consigliere Agaro aveva chiesto forse un intervento in merito, glielo concediamo purché breve, grazie.
Grazie tantissimo Presidente. No, in merito alla questione della stazione radiobase del piazzale di Via delle Primule, insomma è opportuno fare una precisazione, perché poi insomma bisogna riconoscere i meriti a tutti, quindi bisogna riconoscere anche i meriti a quel comitato di cittadini di cui tra l'altro faceva parte un delegato comunale, Marco Pecorella, che ha messo mano al portafoglio e intervenuto nel ricorso al TAR e contro l'Ericsson, quindi insieme a lui anche tanti altri cittadini del posto che hanno pagato un avvocato insomma per bloccare l'azione di un colosso qual è l'Ericsson. Il comune poi non è che ha vinto il ricorso è stato soccombente il comune di Ladispoli. Quello che ha vinto è stato la forza mostrata dal comune di Ladispoli nei confronti della società Ericsson, cioè le due ordinanze che ha fatto il sindaco, che le ha firmate in prima persona e quindi senza la firma delle dirigenze, sono state delle ordinanze coraggiose, molto coraggiose, che tra l'altro hanno esposto il sindaco anche al rischio di pagare un notevole risarcimento del danno, e questo è stato scongiurato, e quindi merito soprattutto al sindaco e ai cittadini che si sono adoperati per risolvere questa questione. L'Ericsson è andata via perché, ripeto, ha visto che è stato fatto fronte comune tra cittadini e amministrazione, quindi l'unione fa la forza, e soprattutto poi l'amministrazione ha disdettato il contratto di locazione di quel di quella, diciamo, di quell'area, e quindi ha fatto capire ad Ericsson che anche se rimaneva qualche anno non veniva prorogato il contratto, quindi era costretto ad andare via, quindi l'Ericsson ha deciso, diciamo, di smantellare quel mostro anche dal punto di vista ecologico e ambientale, insomma, quindi diamo meriti un po' a tutti quanti. Grazie, grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere, e il sindaco no, va bene, aveva fatto delle maturazioni in privato, le mantiene private. Io non ho più iscritti a parlare per quanto riguarda il punto delle interrogazioni, quindi diamo per completa questa parte del Consiglio Comunale e procediamo al secondo punto, lo vado a leggere all'ordine del giorno. Comune di Ladispoli e Consorzio Marina di San Nicola, presa d'atto della conclusione della convenzione di lottizzazione e conseguenziale cessione delle opere di urbanizzazione al Comune di Ladispoli. La illustra il Sindaco. Prego, Sindaco.
Sì, grazie. Dunque, non è naturalmente la prima volta che l'argomento arriva in Consiglio Comunale. Io cerco di fare una rapidissima cronaca. Il problema che noi abbiamo di fronte è questo. Normalmente le convenzioni urbanistiche vengono stipulate per una durata di 10 anni. Ora, per esempio, quella del Consorzio Miami di fatto ha visto gli ultimi atti nel 15° anno, ma insomma tutto si è svolto in maniera così tranquilla che non ci sono stati problemi. Quella del Cerreto invece ancora, diciamo, possiamo dire che il termine non è assolutamente andato in porto come si pensava. Quella del Consorzio San Nicola è una convenzione molto particolare, perché essendo stata firmata nel 67, allora il termine dei 10 anni non fu rigorosamente applicato, ma si preferì un'altra dizione. Regolarmente approvata, allora c'era il comitato del controllo sugli atti dei comuni, c'era la prefettura che approvava le delibere, insomma nel 67, quindi nessuno ebbe obiezioni, e la frase era esattamente che la convenzione avrebbe avuto termine al momento dell'ultimazione delle costruzioni, cioè quando sarebbero state realizzate tutte quante le costruzioni. Ora, il termine poteva anche portare dei rischi. Intanto, se qualcuno avesse comprato dei lotti e li avesse lasciati liberi fino ad oggi, qualcuno avrebbe potuto dire che la lottizzazione non era ultimata, perché dei lotti erano ancora da edificare. Questo non è successo, e quindi il Comune ha ritenuto 3 anni fa che fosse stata rilasciata l'ultima concessione, e quindi ha mandato una lettera al Consorzio insieme all'ufficio tecnico per dire sono state ultimate le costruzioni previste. Non ci siamo fermati al numero in metri cubi, in quanti migliaia di metri cubi erano stati fatti, perché anche qui la cosa poteva creare una discussione senza fine, perché è chiaro che se si parte con una previsione di 357.000 metri cubi, 230, non è detto che alla fine si raggiungono esattamente quei metri cubi. Tra l'altro, nella lottizzazione di San Nicola c'è stato un lungo contenzioso tra alcuni proprietari di aree, quelle intorno alla Villa di Pompeo, e la sovrintendenza sul vincolo. Poi la sovrintendenza ha imposto un vincolo definitivo su aree che erano inizialmente edificabili e che quindi non hanno potuto edificare se non parzialmente nella parte libera da vincoli. Quindi, senza entrare adesso in discorsi che ci potrebbero portare lontani, diciamo, il criterio della ultimazione dell'edificazione è stato ritenuto che si potesse basare sui lotti edificabili. Non ci sono più lotti edificabili. Dall'altro, è vero che tutte le opere previste dalla convenzione sono state, le opere di urbanizzazione sono state realizzate, anzi forse anche qualcosa in più, nel senso che il Consorzio ha proposto di realizzare anche la sede consortile. Quindi ricorrono i presupposti perché il Comune dica: la convenzione è stata rispettata in tutte le sue parti, e quindi noi chiediamo che le opere passino in proprietà all'ente pubblico. L'atto di questa sera dice soltanto questo, e per certi versi potremmo dire è un atto scontato, nel senso che sta scritto negli atti di convenzione, e quindi noi prendiamo atto che quello che sta scritto negli atti di convenzione è arrivato a compimento. Ora, è chiaro, ripeto, in quest'Aula abbiamo discusso tante volte di quello che accadrebbe dopo e perché lo abbiamo discusso. Da una parte il comprensorio di San Nicola è un comprensorio ampio, non si tratta di una piccola lottizzazione, e quindi le strutture, cominciando dalla rete stradale, dalla rete di illuminazione, la rete della pubblica distribuzione dell'acqua, i verdi pubblici, sono tutte aree, servizi, strutture che devono essere manutenute. E allora il problema che si pone in questi casi, che si è posto al Miami, ma lì siamo in una dimensione molto più ridotta, che si è posto a Cerreto con problematiche ancora del tutto aperte, è quella, e che adesso si pone al consorzio, nel comprensorio di San Nicola, è quella: nel momento in cui le opere passano al comune, in quali capitoli di spesa del bilancio comunale passa la gestione e che cosa accade del consorzio, che cosa accade dei lavoratori che sono dipendenti del consorzio. È chiaro che se noi fossimo di fronte a un consorzio che dice: noi abbiamo ultimato, ecco metaforicamente le chiavi del comprensorio al comune vengono consegnate, punto e basta, il Consiglio Comunale e quindi l'amministrazione avrebbe il compito di reperire nel bilancio tutti i fondi per gestire il verde, l'illuminazione, le strade, come ho detto prima. Siamo di fronte però ad una espressione delle assemblee consortili, e è vero che ci sono delle differenze di tono e di argomentazione, però nel comprensorio di San Nicola la stragrande maggioranza dei consorziati, dei residenti, proprietari di immobili sostiene che se si trovano diciamo le leggi che lo permettono, se si trovano gli accordi economici, il consorzio sarebbe disponibile a continuare a gestire le opere con un minor aggravio del comune da una parte e con un mantenimento di uno standard qualitativo dei servizi elevato, diciamo sicuramente elevato, tra i più elevati della costa del Lazio. Allora, noi avevamo fatto una prima bozza di delibera, che tra l'altro l'Assemblea Consortile aveva già anche discusso, che era un'unica delibera nella quale si diceva che il Comune prendeva atto che l'edificazione, e quindi dal punto di vista edilizio urbanistico, il comprensorio è saturo e che le opere erano state fatte. E poi quel deliberato si metteva anche una prospettiva per quanto riguarda la gestione. Riteniamo di portare questa sera la delibera che prende atto della conclusione della convenzione, sia nei suoi termini edilizi urbanistici sia nei suoi termini di urbanizzazione secondaria, e poi affronteremo il discorso di che cosa accade nel momento in cui si prenderanno in carico le opere. Io quello che qui è scritto, vado alla seconda parte, perché ripeto, la prima parte non è altro che un riassunto di tutto quello che, di tutti gli atti che dal 67 in poi hanno visto protagonista, diciamo, il Comune e il Consorzio. Vado dal ritenuto quindi di dover procedere all'acquisizione in proprietà delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate dagli utilizzatori attualmente in proprietà del Consorzio di Marina di San Nicola, giusta deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 25/2/2002, quali il cavalca ferrovia sulla Roma Pisa, il cavalcavia situato sulla via Aurelia, gli impianti e le strutture relative alla rete elettrica, rete viaria principale, strade principali, piazze marciapiedi, parcheggi pubblici, specificatamente indicate nell'atto di cessione sovraindicato, la rete idrica e le strutture ad esso connesse, fatte salve comunque le future decisioni che verranno assunte dalla Regione Lazio in relazione ai costituenti ambiti di territori ottimali, la decisione che sarà assunta dalle autorità giurisdizionali amministrative in merito al ricorso promosso a diversi comuni del territorio, tra cui la Dispoli, in relazione al passaggio delle reti idriche a gestore unico, e comunque in ossequio alle disposizioni di cui l'articolo 173 del decreto 152 in merito al passaggio del personale addetto al servizio idrico nell'ipotesi di trasferimento del suddetto servizio idrico ad un diverso gestore, nonché l'edificio adibito a sede consortile annoverabile tra opere di urbanizzazione secondaria realizzato in via della Luna. Allora, alcuni chiarimenti rispetto a questa frase così lunga ma così piena e intensa, diciamo, di contenuti. Intanto faccio notare che non sono elencate le strade secondarie, ma soltanto le principali. Questo perché nella convenzione originaria si diceva chiaramente che sarebbero passate le strade principali, e quindi si parla delle strade principali, non di quelle secondarie, che sono quelle piccole, diciamo, che si inseriscono all'interno del tessuto urbano. La seconda cosa, non si parla della rete fognante, perché quella è stata realizzata e già consegnata al comune di Ladispoli, che già la gestisce. Poi tutto l'inciso riguardante la rete idrica ha questo significato: noi abbiamo programmato il passaggio delle opere, quindi anche della rete idrica, entro il 31 dicembre. È chiaro che potrebbero accadere alcune cose, potrebbe accadere che la Regione Lazio commissaria i comuni che ancora non hanno consegnato la propria rete idrica al lato ACEA, cosa possibile, noi scongiuriamo, noi ci stiamo opponendo anche al TAR, però diciamo cosa possibile. Secondo, potrebbe intervenire la Regione Lazio non in maniera così, diciamo, impositiva con un commissario, ma potrebbe intervenire magari finalmente nella creazione di un ambito diverso da quella della CEATO 2, e quindi potrebbe dire allora a questo punto le reti affluiscono all'ambito ottimale, che noi spieghiamo essere un ambito, come ho detto altre volte, che al massimo arriva fino a Santa Marinella e ai comuni del lago, non tutta la provincia di Roma. In quel caso è chiaro che i nostri accordi sarebbero superati, cioè potremmo anche dire che l'acquedotto viene acquisito dal comune rispetto al consorzio a novembre, ma se la regione emette altri provvedimenti che si sono sovracomunali. In questo ambito, questa legge che qui viene richiamata, l'articolo 173 del decreto legge 152 del 2006, dice che nel momento in cui, un decreto legge che quindi riguarda tutta l'Italia, nel momento in cui gli ambiti ottimali di gestione acquisiscono le reti idriche private, regionali, comunali, provinciali o altro, anche il relativo personale viene assunto. Quindi in quel caso, ripeto, noi lo diciamo, ma è scontato perché è scritto in quella legge, e nel caso specifico di San Nicola, a parte che sarebbe assunto anche tutto il personale della Flavia Acqua che gestisce l'acquedotto di Ladispoli, ma anche nell'ambito del Consorzio San Nicola le persone, soltanto le persone adibite all'acquedotto di San Nicola sarebbero assunte da questo ambito ottimale che richiama la legge. Poi, autorizzare e consentire al Consorzio Marina San Nicola, fino all'avvenuta sottoscrizione dell'atto cessione delle proprietà, di continuare a provvedere direttamente a proprie spese alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Anche qui mi fermo poi con una nota di commento. Noi, chiaramente, il passaggio delle opere avviene attraverso atti tecnici, che sono i collaudi e i verbali di consegna. È chiaro che poi ci sarà un deliberato finale che approva i collaudi, i verbali di consegna e prende in carico. Sarà un deliberato finale unico da fare a fine anno, proprio perché fino a quel momento la gestione continua a essere ancora del consorzio, fino a che non ci sarà un deliberato. Stabilire infine che il passaggio di proprietà delle ridette opere di urbanizzazione al Comune di Ladispoli dovrà avvenire tenuto conto dei periodi necessari per avviare e concludere i procedimenti amministrativi di verifica e collaudo delle citate opere preliminari al passaggio di proprietà entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Poi ci sono delle cose che sono viste. Si propone di deliberare quanto segue: dare atto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano di lottizzazione e della convenzione di lottizzazione sono state completamente realizzate, dare atto che dal punto di vista urbanistico tutte le concessioni edilizie e tutti i permessi di costruire sono stati regolarmente rilasciati e non esistono altri lotti edificabili, dare atto che la convenzione numero 3667 e la convenzione dal punto di vista urbanistico ed edilizio hanno esplicato i loro effetti, dare immediato avvio a procedimenti di verifica e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondarie, stabilire che il passaggio di proprietà delle ridette opere di urbanizzazione al Comune di Ladispoli dovrà avvenire sulla scorta dei provvedimenti amministrativi di verifica e collaudo entro inoltre il 31 dicembre, autorizzare e consentire al Consorzio di Marina San Nicola, fino a venuta sottoscrizione dell'atto di cessione di proprietà, di continuare a provvedere direttamente a proprie spese alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Quindi l'atto, per come è fatto, dovrebbe avviare dei procedimenti e renderci tranquilli per tutto il 2016. Noi abbiamo come amministrazione espresso fin dal programma elettorale poi agli atti successivi la volontà, nel momento in cui ci fosse la richiesta da parte dei consorziati e ci fosse la disponibilità dal punto di vista del Consiglio Comunale e dal punto di vista anche delle norme attuali, di consentire al Consorzio, come vorranno costituirsi i cittadini di San Nicola di continuare a gestire le opere sotto la supervisione del Comune anche dopo il 31 dicembre 2016. Quindi da questo punto di vista voglio tranquillizzare coloro che magari possono pensare che è un avvio di un processo irreversibile. La proprietà, il passaggio di proprietà è un processo irreversibile, quello della gestione invece è un discorso del tutto aperto, tanto che dopo l'eventuale approvazione della mozione proporrò al Consiglio Comunale una mozione che chiarisca appunto gli intenti sia dell'amministrazione da una parte che anche del Consiglio Comunale sulla volontà di far proseguire al consorzio o come vorranno costituirsi i cittadini di San Nicola la gestione del proprio territorio.
Grazie Sindaco per la relazione effettuata sul punto. Iscritti a parlare, primo intervento il consigliere Agaro. Prego consigliere.
Sì, grazie Presidente. Io volevo, diciamo, più che fare un intervento, semmai lo faccio dopo, porre una questione preliminare e quindi far intervenire, se insomma è opportuno, anche il segretario comunale, perché poi insomma prima di andare nella discussione insomma vorrei capire se c'è una questione preliminare da risolvere che riguarda la delibera. Scusa, la prendo un attimo. Allora, nell'oggetto della delibera si dice l'oggetto è il Comune di Ladispoli, il Consorzio Comunale di San Nicola, presa d'atto della conclusione della convenzione di localizzazione, eccetera, eccetera. Quindi è una presa d'atto. Nel deliberato invece si scrive di dare atto, cioè i consiglieri comunali non è che prendono atto di un qualcosa fatto o letto o redatto da tecnici, ma danno atto, cioè certificano i consiglieri comunali che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano di realizzazione eccetera eccetera sono state completamente realizzate. Lo diciamo noi consiglieri comunali, non è che prendiamo atto che l'ha accertato qualcun altro. Poi sempre noi diamo atto, certifichiamo che dal punto di vista urbanistico, noi consiglieri comunali, tutte le concessioni edilizie e tutti i permessi, questo lo diciamo noi consiglieri comunali, di costruire sono stati regolarmente rilasciati e non esistono altri lotti edificabili liberi. Questo lo certifichiamo noi consiglieri comunali perché diamo atto. Di dare atto che la convenzione, il repertorio della convenzione eccetera eccetera dal punto di vista urbanistico edilizio hanno esplicato i loro effetti. Di dare atto, punto 4 del deliberato, è finito, cioè i tre dare atto sono i tre punti del deliberato. Quindi volevo chiedere se diciamo un deliberato così come posto è corretto, cioè noi nell'oggetto si dice di prendere atto, invece qua diamo atto. Dare atto significa che noi consiglieri comunali, non avendo capacità tecniche urbanistiche, accertiamo un qualcosa che abbiamo visto noi, che abbiamo appurato, e questo non mi sembra diciamo corretto sotto tutti i punti di vista. Anche tra l'altro il prendere atto, se lo vogliamo poi correggere a prendere atto, quindi quantomeno riportandolo all'oggetto della delibera, prendere atto sì, però prendere atto di cosa? Perché nelle premesse non c'è nessun documento oggettivo che dica che tutte le concessioni edilizie e tutti i permessi di costruire sono stati regolarmente rilasciati e non esistono altri lotti edificabili liberi, cioè non c'è una relazione di un tecnico che dice questo e noi ne prendiamo atto, non c'è una relazione del tecnico che dice che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano di localizzazione sono state completamente realizzate, e né c'è una relazione che dice, quindi noi prendiamo atto, che dal punto di vista urbanistico ed edilizio hanno esplicato i loro effetti. Quindi io ponevo questa questione preliminare, poi i preliminari sono importanti, altrimenti si rischia di fare un flop, e quindi sottoponevo questa questione al sindaco e anche alla segretaria comunale. Insomma, quindi non è un intervento, quindi non lo prendiamo come intervento. Sì, mezzo intervento. Grazie Presidente della parola, grazie.
Grazie consigliere, sull'intervento risponde il sindaco, prego al sindaco.
Sì, io capisco la finezza dell'argomentare Posso dire che intanto c'è una lettera firmata dal sottoscritto e soprattutto firmata dal responsabile del settore quarta, area terza, l'architetto Passerini, che si conclude, datata 28 febbraio 2013, che si conclude con questa frase: per tutto quanto sopra riportato, in considerazione del fatto che risulta rilasciato permesso di costruire per edificazione dell'ultima area libera in via Venere, con la presente si chiede la completa cessione delle aree e delle opere pubbliche. Quindi diciamo c'è di fatto una certificazione del responsabile del settore quarto, area